Va ora in onda Facile Ascolto, classica, lirica e operetta. In studio Massimo Contiero.
Iniziamo questa trasmissione parlando dei quattro scherzi di Chopin. Chopin dà allo scherzo, solitamente movimento di sonata o di sinfonia, validità propria. Singolare la denominazione che egli sceglie per quattro dei suoi pezzi, appunto decidendo di chiamarli scherzi, sorprendendo Schumann. Manca infatti in essi il carattere giocoso o umoristico che la parola sottintenderebbe, ed il loro carattere è piuttosto a tratti drammatico, a tratti lirico. Anche la dimensione è decisamente superiore a quella dello scherzo tradizionale, e gli scherzi sono con le ballate tra i lavori di più vasto respiro lasciateci da Chopin, a parte ovviamente sonate e concerti. Rispetto alle altre composizioni chopiniane, la struttura è più complessa e si articola in diverse sezioni ed episodi. Il secondo scherzo, in si bemolle minore opera 31, è forse il più bello e celebre dei quattro. Indimenticabile la frase iniziale dal tono interrogativo sulla quale si dice Chopin fermasse i suoi allievi per intere lezioni. Indubbiamente, non solo tra gli scherzi, ma fra tutta la produzione di Chopin, è questa una delle sue creazioni più equilibrate e piene di inventiva.
Thank you.
Grosso modo delle dimensioni degli scherzi sono le quattro ballate alla cui composizione Chopin disse a Schumann di essere stato incitato dalle poesie del suo compatriota e amico Mickiewicz. Rappresentano forse dunque l'unico caso di creazione di cui l'autore ci dia un riferimento letterario. Indubbiamente però questi riferimenti sono di assai poco conto e certamente le creazioni musicali chopiniane sorpassano di gran lungo quelle letterarie di Mickiewicz. Viceversa, aggiunge Schumann, un poeta potrebbe facilmente trovare le parole per la sua musica. Anche qui non è possibile definire una struttura comune, data l'individualità di ognuna di esse. Da notare l'uso costante dei ritmi sei quarti o sei ottavi, tipici del carattere narrativo della ballata, ma qui ritenuti particolarmente adatti anche ad un discorso di natura epica. La prima ballata in sol minore, opera 23, inizia con un'introduzione costituita da una figurazione ascendente, seguita da un periodo in tono discorsivo destinato a sfociare in un episodio tempestoso e drammatico. Quando l'atmosfera si placa, si alza uno dei più bei canti che ci abbia mai fatto udire Chopin. Schumann la definisce la più selvaggia e caratteristica delle due ballate che egli conosceva delle quattro.
Thank you.
Al di fuori di cicli o di raccolte, sono molte grandi composizioni chopiniane. Prima fra tutte la meravigliosa Fantasia in Fa minore, opera 49. Introdotta da un grave alla marcia, si articola successivamente in varie sezioni con una parte centrale cantabile, lento sostenuto. La sua grandezza, scrive Massimo Mila, sta nell'ellenica purezza delle forme, nell'istintiva coerenza nella quale si coordina tutto quell'estroso divagare sentimentale.
Thank you.
State ascoltando Facile Ascolto, classica, lirica e operetta, a cura di Massimo Contiero.
La melodiosità chopiniana è ben evidente nella Berceuse opera 57 e nella Barcarolle opera 60. Ma alla melodiosità di queste due pagine vediamo accostarsi giochi timbrici di estremo interesse e di sapore, diremmo, preimpressionista. Siamo al culmine di rarefazione pianistica e di omogeneità sonora mai raggiunti, il punto più alto di un'arte del tocco forse mai più superata. Sentiamo la Berceuse, la Ninna Nanna, in re bemolle maggiore, opera 57.
Thank you.
e sentiamo adesso la barcarola in fa diesis maggiore, opera 60.
Thank you.
Il quadro fino ad ora fatto dà l'idea di quanto sia innovatrice sul piano formale l'opera di Chopin. Vanno ora esaminate le sue creazioni nel campo tradizionale della sonata. Le sue sonate sono tre, ma tralasceremo senz'altro l'opera 4 in do minore, un'opera giovanile. Della sonata in si bemolle minore, opera 35, Chopin così scrive a Jules Fontana da Maiorca: «Sto componendo qui una sonata in si bemolle minore nella quale sarà inclusa la marcia funebre che hai già. C'è un allegro, poi uno scherzo in mi bemolle minore, la marcia è un breve finale di circa tre pagine. Dopo la marcia la mano sinistra discorre all'unisono con la mano destra». Dopo lo scherzo è dunque la celebre marcia funebre che, orchestrata, fu eseguita ai funerali del compositore. Di essa scrive Liszt: «Quali altri accenti trovare per poter esprimere con lo stesso accoramento quei sentimenti e quelle lacrime che avrebbero accompagnato l'ultimo riposo quest'uomo? Sentimmo un giorno dire da un giovane del suo paese: pagine come queste non avrebbero potuto essere scritte che da un polacco. Questa melopea così funebre, così lamentevole, eppure di una così vibrante dolcezza, sembra che non possa venire che da quella terra. Questi suoni, che quasi si direbbero intiepiditi dalla lontananza, impongono un raccoglimento, come se fossero cantati già da degli angeli che turbinano su in cielo accanto al trono divino. Non grida, non gemiti rauchi, non empi e bestemmi, non furiose imprecazioni, turbano per un istante il compianto, tal che si potrebbe intendere quasi un sospiro serafico».
Thank you.
assai ricca di inventiva e sovrabbondante quasi di materiale tematico è la sonata in si minore opera 58. Forse aderisce di più della precedente opera 35 al modello classico, specie nel tempo finale che è in forma di rondò. Il tempo primo invece tralascia la ripresa del primo tema, come era stato anche nella sonata opera 35, e il tempo lento, un largo, è in forma di notturno. Lo scherzo invece è forse l'unico esempio di una composizione allegra così denominata dall'autore. Vi si esprime una gioia irrefrenabile.
La musica classica, la lirica e l'operetta di facile ascolto. A cura di Massimo Contiero.
Quanto mai sottovalutate dalla critica sono sempre state le composizioni di Chopin per pianoforte e orchestra. In effetti esse valgono soprattutto dal punto di vista pianistico, dovendo lo stesso Chopin ammettere di non essere destinato all'orchestra. Del resto, poi esse sono state scritte per le esigenze concertistiche dell'autore ed è quindi chiaro che esse sono soprattutto in funzione della brillantezza esecutiva. Il concerto in mi minore opera 11 è in realtà il secondo concerto di Chopin, tuttavia pubblicato per prima. Dell'adagio così scrive Chopin all'amico Tito Wojciechowski. L'adagio del nuovo concerto è in mi. Non voglio che sia energico, ma piuttosto romantico, tranquillo, melanconico, per dare l'impressione di uno sguardo gentile al luogo che risveglia nel pensiero mille cari ricordi. È una meditazione nel bel tempo primaverile, ma al chiaro di luna. Perciò l'accompagno con le sordine. Tu certamente vedi in ciò la mia tendenza ad agire male anche contro voglia, così come se un'ossessione visuale mi entrasse nella testa ed io la carezzassi forse a torto. Spero che tu mi intenda. I mille cari ricordi sono per Costanza Gladkowska, una cantante della quale Chopin si era innamorato. Ascoltiamo un po' di questo adagio.
Thank you.
La cantante Costanza Gladkowska era stata anche l'ispiratrice dell'adagio del secondo concerto in fa minore, opera 21, pubblicato come secondo concerto, ma in realtà, come si è detto, composto per primo. Scrive Chopin sempre a Tito Wojciechowski: «Forse per mia infelicità ho trovato il mio ideale. Sono già 6 mesi che la sogno tutte le notti e non le ho ancora rivolto la parola. È per lei che ho composto l'adagio del mio concerto in fa minore e il valzer che ti mando, opera 70 numero 3, scritto questa mattina stessa. Osserva il passaggio segnato con la croce. Nessuno, me eccettuato, ne conosce il significato. Come sarei felice, mio caro, di potertelo suonare». Per pianoforte e orchestra Chopin compose anche Krakowiak in fa maggiore, opera 14, sottotitolo Grande Rondò da concerto per pianoforte e orchestra su temi popolari polacchi, e le variazioni su La ci darem la mano dal Don Giovanni di Mozart, le variazioni che entusiasmarono Schumann, il quale pronunciò la fatidica frase: «Giù il cappello, signori, ecco un genio», dopo averle ascoltate. Iniziamo adesso a parlare, in quest'ultima parte della trasmissione, di Franz Liszt. L'atteggiamento di molti nei confronti di Franz Liszt è ipercritico. Scorgono nella sua arte solo quegli aspetti che hanno fatto del romanticismo il mal du siècle, il mal del secolo, dal facile sentimentalismo all'inutile languore, dalla retorica tronfia al turgore spropositato. Sia ben chiaro che Liszt è anche tutto questo. Esiste cioè un lato della sua personalità incline all'esteriore. È il frutto di un'attività di virtuoso che lo aveva reso uomo pubblico al punto di essere spesso condizionato nei suoi atteggiamenti dalla massa, ai cui favori, al contrario di Chopin, non avrebbe saputo rinunciare. Forse più precisamente in questa incapacità risiede semmai il suo limite. Per dare un esempio dei compromessi ai quali egli scese, basterebbe il resoconto di un concerto che gli diede alla Scala. Qui dunque, di fronte a un pubblico abituato all'opera e non ai concerti strumentali, per tenere viva l'attenzione del pubblico italiano, si adattò ad uno strano gioco. Gli spettatori proponevano in un'urna dei foglietti recanti un tema che egli avrebbe poi trattato pianisticamente. Oltre, come era prevedibile, molte arie del bel canto italiano, egli dovette dare una versione sulla tastiera del Duomo di Milano, della Strada Ferrata e perfino rispondere alla domanda se è meglio essere sposati o scapoli. Tutto questo ci riferisce a lui stesso, senza falsi pudori. Fin qui i detrattori dunque hanno indubbiamente ragione. Purtuttavia la stessa figura di Liszt pianista deve essere valutata sotto una nuova luce che ne rilevi meglio le numerosissime, importanti caratteristiche positive. Il suo amore per il pianoforte innanzitutto non nasce da una concezione puramente acrobatica dello strumento, ma dalla consapevolezza, tutta romantica, delle infinite possibilità espressive di esso. Così egli scrive ad Adolphe Pictet, il quale gli rimproverava di non dedicarsi con ugual perseveranza all'orchestra: «Non sapete che parlarmi d'abbandonare il piano è ricordarmi un giorno di tristezza. La mia esistenza è inseparabilmente legata ad esso, perché, vedete, il mio pianoforte è per me ciò che per il marinaio è il suo battello, ciò che per l'arabo è il suo corsiero, e ancora più, forse perché il mio pianoforte fino ad ora è stato me stesso, la mia parola, la mia vita. È stato l'intimo depositario di tutto ciò che si è agitato nel mio cervello fin dai tempi più ardenti della giovinezza. In esso sono conservati tutti i miei desideri, tutte le mie gioie e i miei dolori. le sue corde hanno fremuto sotto la spinta di tutte le mie passioni. I suoi docili tasti hanno obbedito a tutti i miei capricci. E vorreste, amico mio, che mi affrettassi ad abbandonarlo per accorrere al fragoroso richiamo del successo orchestrale e teatrale? Oh no, ammettendo pure tutto ciò che voi ammettete certo troppo facilmente, che io sia già maturo per imprese di questo genere, è mia ferma intenzione non abbandonare lo studio e il perfezionamento del pianoforte, se non quando avrò tratto da esso tutto il possibile, o almeno tutto ciò che mi è possibile sperarne oggi. E forse per questo amore per lo strumento, amore che abbiamo visto essere quasi viscerale, che fa sì che proprio Liszt diventi l'alfiere della lotta al virtuosismo di moda, che con la contrapposizione all'altro grande acclamato pianista di allora, Sigmund Thalberg. Al solito però, all'istinto del vero artista che gli fa dire di Thalberg e della sua musica che si tratta di una mistificazione completa, si affianca l'indole forse meno apprezzabile del beniamino della folla che vuole che la sua superiorità sia sancita dal pubblico. Non esita dunque a prestarsi ad un incredibile duello alla tastiera avvenuto nel febbraio del 1837 a Parigi nel salotto della contessa Belgioioso, dove Thalberg suonò una sua fantasia sul Mosè e Liszt una propria sulla Niobe. È evidente che nello squallore di una simile gara, con la scelta di simili musiche, egli in fondo aspirava ad essere giudicato miglior virtuoso anziché più profondo musicista. Ma che il virtuosismo sia per lui funzionale alla ricerca di nuove possibilità artistiche deve essere d'altro canto ben chiarito. Né la sua sensibilità culturale di uomo aperto ad ogni forma di sapere permetterebbe di pensare il contrario. La complessità della sua ricerca in tutti i sensi risalta da questo brano di lettera. Il mio spirito e le mie dita lavorano come dannati. Omero, la Bibbia, Platone, Locke, Byron, Hugo, Lamartine, Chateaubriand, Beethoven, Bach, Hummel, Mozart, Weber mi sono tutti intorno, li studio, li medito, li divoro con gran furore. In più faccio da 4 a 5 ore di esercizi al giorno, terze, seste, ottave, tremoli, note ribattute, cadenze. Purché io non ammattisca, ritroverai un artista in me. Sì, un artista come tu lo esigi, come ne occorrono oggi. Anch'io son pittore, esclamò Michelangelo la prima volta che vide un capolavoro. Per quanto misero e piccolo, il tuo amico non cessa di ripetermi le parole del grande uomo dal giorno dell'ultimo concerto di Paganini. E proprio di Paganini e Liszt parleremo all'inizio della prossima trasmissione.
Radio Blu e tu vi ha presentato Facile Ascolto, classica, lirica e operetta. Ha condotto in studio Massimo Contiero.